Dalla Repubblica, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 21 luglio 2024, 07 e 30, Dina Viggiano, 100 anni di innovazione e gratitudine. Il mondo è migliore di quello che sembra. 100 anni, una vita straordinaria da Treviso alla California, veterana degli italiani in Silicon Valley. Si chiama Leopoldina Fontanin, per tutti è semplicemente Dina, classe 1924. Ha insegnato italiano alla Stanford University, ha diretto quella che una volta si chiamava Casa Italia. Con il marito Adalberto Viggiano, l'ingegnere braccio destro di Henry Taube, che nel 1983 ha vinto il premio Nobel per la chimica, ha contribuito a gettare le basi del ponte tra l'Italia e la Valle del Silicio. Ho fatto un lavoro bellissimo, ho incontrato le menti più brillanti del pianeta e ho imparato che il mondo è molto più bello di quello che sembra. Vita avventurosa la sua, tra Italia, Canada, Chicago, California, in America dagli anni 50, cervello in fuga di un'epoca lontana, non è più tornata. Mi sento però italiana e anche se parlo ormai bene l'inglese, la mia lingua preferita è il veneziano. 6 figli nati in ogni angolo del mondo, 17 nipoti, tantissimi pronipoti. Ho perso il conto. Lingue e nazionalità diverse, ma nella sua grande casa a Palo Alto c'è una regola. Tutti devono saper parlare italiano, è la mia policy. La incontriamo al bar Jamaica, punto di ritrovo mitico a Milano, quartiere Brera, 1 ora e mezza di intervista, ricordi, vita vissuta, promesse. Mi vieni a trovare in California, presto però perché sono un po' vecchietta. È in Italia per rivedere parte della sua grande famiglia, fra 2 giorni sarà su un aereo per tornare a casa. Con noi c'è Roberto Bonzio, giornalista ideatore di Italiani di Frontiera, che ce l'ha fatta conoscere, l'ultima dei suoi figli e 2 sue nipoti nate in America, ma che oggi vivono e studiano a Milano. Lei è lucidissima, al centro di tutto. Nonna, cosa vuoi bere? Uno spritz, un prosecco? Lei ci pensa e dice, oggi bevo acqua. Nata a Venezia, a 4 anni si trasferisce nel Trevigiano, conosce l'uomo che diventerà suo marito durante gli anni della guerra, si laureano a Padova negli anni 50, lei in lettere, lui in ingegneria industriale. In Italia con una laurea in ingegneria non si trovava lavoro se non come insegnante, abbiamo saputo che il consolato canadese cercava ingegneri, gli ho detto, andiamo a sentire a Roma. 1 mese dopo sono già in Canada, ci arrivano con un lungo viaggio in nave, tutto pagato, e 3 bambini. Prima destinazione, Halifax, una cittadina al nord, poi nella Nova Scotia. Mio marito è stato assunto in una fabbrica elettronica di origine inglese. Qui ha conosciuto uno scienziato austriaco, si chiamava Castelli. Siamo diventati amici. A un certo punto lui riceve una proposta dall'Università di Chicago dal professor Henry Taube. Ha deciso di rinunciarci e mandare noi, ci disse, Chicago non fa per me, ogni mattina trovano un vecchio signore morto. Andate al posto mio, siete giovani, vi aspetta il professor Taube, capo del Dipartimento di Chimica dell'Università di Chicago. Abbiamo deciso di partire all'avventura, a quel punto avevamo 5 bambini. Il giorno della partenza Castelli ci ha consegnato una busta con tutti i dettagli del suo conto corrente, dicendo, se vi servono soldi, qui ci sono, non preoccupatevi, me li restituirete quando potrete. Non abbiamo mai usato il denaro, ma quel gesto è scolpito nella mia memoria, le persone sono davvero straordinarie. Quando arrivano a Chicago, i Viggiano vengono ospitati in un appartamento dell'università. I muri erano davvero sporchissimi, ricorda Dina, il divano era rosa baby con i bottoni d'oro. Il marito lavora con Taube, realizza i macchinari per i suoi esperimenti sul trasferimento degli elettroni nelle reazioni. Dina inizia a insegnare italiano di sera. La scuola si chiamava Academy of Languages e ritornare a casa di notte era sempre un'avventura. Ma non avevo paura, ricordo quella volta che ho inseguito una donna che sul tram mi aveva rubato $20. Chicago era una città sporca, pericolosa, ma anche molto interessante. Dopo Parigi, qui ho trovato i migliori musei del mondo. Con il professor Henry Taube, uno dei ricercatori più creativi dell'epoca, instaurano da subito una forte amicizia. Era un uomo straordinario, simpaticissimo, capace di portare divertimento nella chimica e di attirare i più giovani. Siamo rimasti amici fino alla fine dei suoi giorni. Nel 1962 Taube riceve una proposta da Stanford, parte, ed entro l'anno li invita a seguirli. Per comprendere appieno il contesto, riavvolgiamo il nastro. Siamo a Palo Alto. Stanford è un'università privata. È stata fondata nel 1885 da Leland Stanford, G.A., governatore della California e poi senatore degli Stati Uniti, in ricordo dell'unico figlio Leland Jr., morto a 15 anni di tifo mentre era in visita a Firenze. Sono gli anni del professor Frederick Thurman, considerato uno dei padri della Silicon Valley. Sarà lui a spronare i due giovani William Hewlett e Dave Packard a fondare un'impresa offrendo loro i primi $500. Sarà lui a abbattere i muri che separano l'accademia dal mondo reale, fondando nel 1951 lo Stanford Industrial Park e a far in modo che gli studenti diventassero imprenditori. Thurman aveva capito che la ricerca scientifica stava diventando importante, ricorda Dina, e ha iniziato a chiamare in California nuovi cervelli e scienziati da tutta l'America, tra questi anche Taube. La Silicon Valley non è ancora nata, non esistono ancora Intel, Microsoft, Apple. I Viggiano vivono in prima persona la rivoluzione tecnologica, e non solo. Il 1967 è l'anno della Summer of Love, che farà di San Francisco il centro di una rivoluzione culturale, da cui si è poi diffusa la controcultura che tanto ha contribuito alla costruzione della Silicon Valley. Federico Faggin non ha ancora inventato il microprocessore, lo farà nel 1971. Nello stesso anno il giornalista Don Hoefler usa per la prima volta il termine Silicon Valley. Beautiful Minds. Federico Faggin, il più grande inventore vivente, padre del microprocessore. Più che di macchine abbiamo bisogno di umanità, di Eleonora Chioda. 23 giugno 2024. Dina nel 1974 inizia a insegnare italiano alla Stanford University. Nel 1976 Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple. A Stanford Dina insegnerà fino al 1994. Per 20 anni ha diretto Casa Italia, un punto di riferimento per incontri culturali e sociali. Anche la sua grande casa, dove viveva con il marito e i 6 figli, è diventata fin da subito un luogo di ritrovo per gli italiani emigrati. La casa di Viggiano, o meglio la sua sala da pranzo, scrive la sua allieva Elisa Magistro sul magazine di Stanford, traboccava di docenti, studenti, personaggi in visita, vicini e familiari. Gli ospiti inattesi erano sempre accolti a braccia aperte. Dina, donna di eccezionale intelligenza e cultura senza pari, splendeva brillantemente nella vorticosa confusione della sua cucina. Il segreto del suo successo era la sua inesauribile generosità di spirito e la chiara consapevolezza che la variabile più critica nell'equazione culinaria non era la raffinatezza del piatto servito, ma la gioia condivisa dei propri ospiti. In quegli anni Dina fa gli onori di casa anche a Marcello Mastroianni, all'attrice Giulietta Masina, all'artista Michelangelo Pistoletto e molti altri. Tra i tanti professori di italiano di quel dipartimento, il più interessante era il genetista Luca Luigi Cavalli Sforza. Cavalli Sforza aveva iniziato all'Università di Pavia con Adriano Buzzati attraverso fratello dello scrittore Dino Buzzati, sposerà poi la nipote. Buzzati è da sempre il mio scrittore preferito. Ho una passione particolare per il deserto dei Tartari, racconta Dina. Con gli Sforza abbiamo organizzato molte conferenze a Stanford dedicate allo scrittore. Qual è il più grande regalo che la vita le ha fatto? Ho insegnato con amore e insegnare è un lavoro bellissimo, ma la cosa più bella che la vita mi ha regalato sono i miei figli. E il segreto della sua longevità? Mangiare bene, essere curiosi e anche un po' pazzi. Quando si è pazzi si ha il coraggio di fare molte cose, e alcune vanno bene. È in questo momento che la sesta figlia, in silenzio per più di un'ora, ascoltando incantata la mamma, aggiunge: mia madre dice sempre sì alla vita, è sempre pronta a muoversi, a incontrare gente, a rilasciare interviste. Via una, un'altra. Dopo il nostro incontro Dina è andata a un aperitivo organizzato per lei da Stefano Siglienti, presidente di Stanford Alumni Italia. Ai suoi 17 nipoti e alle nuove generazioni dice: abbiate il coraggio di provare, noi abbiamo vagabondato tanto, ma ovunque abbiamo trovato tante persone per bene che ci hanno aiutato. Forse lo meritavate. No, il mondo è più buono di quello che si crede.